sei in compagnia di SBS Italian.
Allora, questa mattina apriamo ovviamente dal tennis e dalla conclusione dell'edizione 106 degli Australian Open, che commentiamo assieme al telecronista di Eurosport e giornalista del tennis italiano Riccardo Bisti. Buongiorno Riccardo, ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Allora, in campo maschile è stato il trionfo numero 20 di Roger Federer a 12 mesi dallo slam che gli ha cambiato la vita e forse ha cambiato la storia del tennis. È tornato a vincere, era favorito, si è complicato un po' la vita da solo, se vogliamo. Se non altro è stato un bene per il torneo perché c'è stata una finale combattuta al termine di due settimane, diciamo così, che dal punto di vista spettacolare non hanno espresso e regalato tantissimo.
Sì, è vero, sono d'accordo, non ci sono state partite che veramente abbiano incollato lo spettatore alle tribune piuttosto che allo schermo della TV. Prima di parlare di Federer, facendo mente locale, in campo maschile, mi viene in mente forse l'exploit di Tennis Sandgren contro Dominic Thiem, mentre invece c'è stato qualche episodio molto interessante in campo femminile, penso soprattutto ad Alep Davis. Roger Federer, che cosa possiamo dire senza rischiare di essere banali? Leggevo una statistica che mi ha sorpreso moltissimo, ovvero il fatto che lui ha vinto il suo quarto slam dopo aver compiuto 30 anni di età, raggiungendo due mostri sacri, due australiani come Ken Rosewall e Rod Laver. Va detto che la cosa che mi ha sorpreso più di tutte è che Federer ne ha vinto uno soltanto tra i 30 e i 35 anni di età e tre dopo aver compiuto i 35 anni di età. Quindi questo è un risultato, secondo me, davvero sorprendente, anche in virtù di come il tennis sia cambiato in questi anni, ed è insomma effettivamente un esempio davvero straordinario. Federer è arrivato in finale senza perdere un set. Era la sesta volta che gli succedeva in carriera. Nelle cinque precedenti tre volte aveva vinto la finale e due volte aveva perso, quindi non c'era da presentarsi così tranquillo alla finale. C'era un Cilic che comunque aveva dimostrato già di poterlo mettere in difficoltà in determinate situazioni e c'è riuscito. Ti dirò che alla fine del quarto set, secondo me, molti pensavano che Cilic sarebbe anche riuscito a portare a casa l'exploit. Perso quel primo game, effettivamente poi il quinto set è stato un monologo.
Tra l'altro, tra quelli che pensavano che dopo il quarto set Cilic fosse favorito, c'era anche un connazionale di Cilic, Ivan Ljubicic, con il quale ho parlato al volo dopo il termine del match e che insomma ci ha regalato in esclusiva queste parole.
Sofferta, soffertissima.
Mi dici come ti spieghi le lacrime alla fine?
La vive lui, la vive, sembra che non la vive, ma la vive. La vive come?
E tu questa hai temuto di perderla?
Assolutamente, già nel quarto non... quando ha cominciato ad andare male è riuscito a reagire.
Questa volta almeno eri più rilassato tu alla vigilia?
Sì,
o è sempre come la prima volta?
No, come quella dell'anno scorso non ci sarà mai più, quella sicuro. Emozione come quella dell'anno scorso non esiste, è diverso. Però è una grande gioia, assolutamente, no, beh, incredibile, non so cosa dire, bene, non abbiamo mica finito qua.
Insomma, Ljubicic che dice non è finita qui. Ecco, Riccardo, un anno fa Federer assolutamente in maniera inattesa vinse quella che era una specie di Royal Rumble, per utilizzare una metafora del wrestling. In pratica batté tutti gli avversari migliori, a parte Novak Djokovic, e lo fece nella maniera più imprevista, vincendo al quinto set. Quest'anno, viceversa, con una sorta di tappeto rosso, è riuscito a complicarsi la vita nella finale. Questo, secondo te, è stato dettato dall'aspetto psicologico che Federer ha sempre patito, cioè il giocare da favorito senza avendo praticamente tutto da perdere, oppure ha cominciato improvvisamente a pagare un altro tipo di pegno, cioè quello fisico?
Ma io sinceramente non sottovaluterei anche le qualità di Cilic, perché Cilic è vero che l'ha battuto soltanto una volta in 10 scontri diretti, però insomma io non dimenticherei anche non solo il modo in cui l'ha battuto allo US Open 2014, ma anche come lo stava per battere nella semifinale di Wimbledon del 2016. Cilic è un giocatore nuovo, un giocatore competitivo, in grado di mettere in difficoltà Federer, e tutto sommato ci poteva stare una finale equilibrata. Va detto che Federer insomma non ha avuto un percorso particolarmente difficile fino alla finale, perché tra giocatori che gli sono nettamente inferiori o giovani ancora acerbi o addirittura che si infortunano durante il match, penso a Chung in semifinale, diciamo che ha avuto secondo me un percorso abbastanza lineare, cioè quello che è successo in questo Australian Open era quantomeno prevedibile, quindi secondo me non ci sono grosse indicazioni su quello che potrà essere il 2018 di Roger Federer. La nozione più importante è quella che lui continua a essere clamorosamente competitivo a 36 anni e mezzo e continua a confermarsi incredibilmente abile nella programmazione. Ecco, credo che questo sia forse l'aspetto più importante, soprattutto tenendo conto di come i suoi avversari invece cadano giù come birilli con problemi fisici di vario tipo. Questo è il fatto.
Ecco, allora, a parte il fatto che su Cilic le sue qualità, comunque gli ascoltatori di SBS sono assolutamente consapevoli del nostro pensiero espresso più volte attraverso i nostri live da Melbourne Park durante la settimana, visto che hai fatto riferimento alla programmazione e al fatto che gli avversari cadono come birilli, l'ultimo è stato Rafa Nadal, ovviamente nel quarto di finale proprio contro Cilic, Nadal che resterà fuori per 2-3 settimane e verosimilmente impiegherà almeno altrettanto per tornare competitivo, bisogna vedere poi a quanto alti livelli. Però adesso davanti a Federer c'è un po' un bivio che lui ieri ha cercato di aggirare in conferenza stampa, e cioè a cosa puntare adesso? A una programmazione simile allo scorso anno che possa portarlo magari a rivincere un altro slam, ad essere competitivo fino alla stagione indoor, o a questo punto, e qui Tony Gozzik, manager di Federer, mi ha detto è umano e quindi non mi sorprenderebbe se optasse per questa seconda alternativa, andare a Dubai, fare finale e riprendersi la prima posizione del ranking?
Ma sinceramente è difficile, nel senso che nemmeno lui lo sa, cioè oltre alle nozioni che ci hai dato tu, io non dimenticherei il grande punto interrogativo sulla stagione sulla terra battuta che lui l'anno scorso ha saltato per intero, e quest'anno invece ha detto non lo so, sarà probabilmente la decisione più importante per me, perché effettivamente se lui va a giocare sulla terra battuta può sicuramente essere competitivo, non dimentichiamo che è anche la superficie dove ha cominciato a giocare tanti anni fa, però è anche vero che quella dove probabilmente è più vulnerabile, dove può fare più fatica anche sul piano atletico, però voglio dire, saltare uno slam come Roland Garros non è mai una decisione che si può prendere a cuor leggero, quindi credo che nemmeno lui sappia esattamente che cosa gli riserverà l'immediato futuro. Quanto agli obiettivi, credo sicuramente vincere più tornei possibile, sarebbe molto molto suggestivo che dovesse, se dovesse intascare il titolo numero 100 a Wimbledon. Vincendo l'Australian Open ha colto il titolo numero 96, quindi dovrebbe vincere altri 3 tornei, presentarsi a Wimbledon a luglio e arrivare in tripla cifra, quella sarebbe veramente un'apoteosi. Per il resto credo che ormai il ritorno al numero 1 ATP sia quasi cosa fatta, nel senso che lo diventerà se Nadal non dovesse arrivare in finale ad Acapulco, e viste le condizioni di Nadal che tu hai menzionato prima, non abbiamo nemmeno la certezza che lo spagnolo vada a giocare ad Acapulco, quindi almeno una settimana tornerà, poi arriveranno i tornei di Indian Wells e Miami dove dovrà difendere 2000 punti, allora lì le cose torneranno in gioco. Semmai io mi interrogherei sul futuro, sul medio termine, perché qualcuno ha notato che Federer dopo la finale, durante la premiazione, non ha dato appuntamento all'anno prossimo, cosa che invece solitamente fa. È possibile ipotizzare un suo ritiro a fine 2018? Ecco, io a questo punto non lo escluderei, anche se ci sono alcune indicazioni, non mi fate dire di più, sul piano diciamo delle sponsorizzazioni e dell'attrezzatura, che farebbero pensare a una carriera che va avanti anche nel 2019, però comunque io vedo una serie di punti interrogativi.
E magari fino alle Olimpiadi del 2020, che a quel punto rischiano davvero di diventare l'unico tassello mancante alla sua incredibile carriera. Rapidamente, gli altri, caduti come birilli uno dietro l'altro, insomma, diciamo che qui subentra un po' anche la casualità e l'intuito, però tra Djokovic, Nadal, Murray, Wawrinka, Raonic, Nishikori e via dicendo, secondo te chi ritroveremo ad alti livelli, chi ritroveremo competitivo in questo 2018?
insomma, è una domanda molto complicata in questo momento. Forse per un mix tra età e competitività assoluta mi verrebbe da dire Djokovic, anche se sembra che le condizioni del suo gomito non siano ottimali, anzi probabilmente potrebbe anche aver bisogno di un ulteriore stop. Però Rafa Nadal è comunque clamorosamente soggetto all'usura fisica e si è visto in questo Australian Open. Diciamo che Rafa Nadal io lo vedo molto bene sulla terra battuta, ma ancora adesso ritengo che sia il favorito per tutti i tornei più importanti a partire da Roland Garros, mentre negli altri tornei effettivamente è un'incognita. Murray chissà quando tornerà, probabilmente per Wimbledon, ma non abbiamo certezza in questo momento. Si è operato proprio a Melbourne prima dell'Australian Open. Gli altri sinceramente mi sembrano un gradino sotto. Nishikori e Raonic proprio sul piano della qualità, Wawrinka anche per ragioni anagrafiche e perché insomma l'ho visto veramente male. Sul piano fisico credo che abbia bisogno di tanto tanto tempo per riprendersi, ma è il 2018 l'anno in cui compie 33 anni, quindi e lui non è Federer, ecco, non è Federer che ha 36 anni è ancora fresco. Quindi se dovessi puntare su un nome, sia pur turandomi il naso, direi Djokovic.
Un'ultima battuta sul torneo femminile. L'avevamo detto, era un torneo aperto come non mai, addirittura secondo qualcuno ha ben 20 potenziali vincitrici, limitando anche il campo delle favorite a 6-7. Effettivamente quelle sono arrivate fino in fondo e l'ha spuntata quella che meglio ha giocato negli ultimi 4-5 mesi, Caroline Wozniacki, che si è ripresa la prima posizione mondiale. Ieri Federer ha detto: mi auguro che lei si goda questo momento perché non so se ricapiterà. Sicuramente lei se lo goderà. Tu hai l'impressione che ricapiterà? E visto che ci siamo, che futuro vedi per Simona Halep, battuta per la terza volta in una finale Slam e che per l'ennesima volta ha dimostrato che forse chiede troppo al suo fisico per poter vincere qualcosa di importante con regolarità?
Allora, vincere qualcosa di importante con regolarità in questo momento credo che sia un'utopia più o meno per tutte, e ci metto dentro anche Serena Williams che insomma, voglio dire, ha 36 anni e mezzo e un bambino, la rivedremo fra una decina di giorni in Fed Cup, ha deciso di rientrare in occasione di Stati Uniti e Olanda, insomma, compresa Serena Williams secondo me non ci saranno dominatrici nel tennis femminile. Questa non è necessariamente una cattiva notizia per come la penso io, ecco, non ritengo che una giocatrice nettamente più forte delle altre sia una buona notizia per il tennis. Quindi questo discorso vale per la Halep, ma vale per la Wozniacki, per la Muguruza e insomma per tutte le altre giocatrici. Quindi io credo che la Halep prima o poi questo Slam lo vincerà, perché lo merita, perché ha dimostrato veramente di avere tanto cuore, una mentalità, una generosità davvero importanti. Credo che lei si sia costruita, abbia conquistato tanti tifosi nel corso di questo Australian Open, perché è andata oltre il dolore, ha vinto una partita incredibile contro la Davis, la più bella del torneo probabilmente, anzi la più bella del torneo è stata la semifinale contro la Kerber, quindi è stata una grandissima protagonista e penso che uno Slam lo vincerà. Chiaramente Roland Garros è l'opzione migliore, ma arrivata a pochi punti da vincere in Australia, non vedo ragioni tecniche per cui non possa farcela anche all'Open degli Stati Uniti. Quanto alla Wozniacki, ecco, insomma, se Federer è così pessimista, non lo so sulla base di cosa lo possa dire. Cioè, secondo me, in questo momento la Wozniacki è una che fa parte del gruppo, di quelle che possono ambire a grandi risultati. Se continua a lavorare con l'intensità che ha mostrato nel 2018, sicuramente può rimanere in lizza per grandi risultati e grandi traguardi. Insomma, vincere uno Slam aiuta tanto anche sul piano mentale. Vincere aiuta a vincere, e quindi in un ipotetico futuro scontro diretto, comunque un match importante contro giocatrici che magari non hanno ancora vinto, penso a Elina Svitolina, potrebbe avere qualcosina in più. Quindi sinceramente penso che possa ancora essere competitiva per vincere qualcosa.
sbs.com.au/italian